È difficile dire buongiorno a tutti e buon inizio settimana. È chiaro che andiamo avanti, tanto fa piacere rivedervi. Sapete che in ottica turnover ci stiamo un po' alternando, ma siamo sempre presenti, o io o Alessandro. Oggi è una giornata un po' particolare per noi, una settimana particolare per noi, sono stati giorni particolari per noi, lo sapete tutti ormai, tanto ci seguite tutti i giorni e quindi seguendoci tutti i giorni sapete che noi avevamo un appuntamento fisso che chiaramente da 2 giorni, da questa settimana non avremo più, ma non per l'appuntamento fisso, ma per il piacere di condividere il nostro percorso insieme a un amico oltre che a un collega, perché perdere Mario Sconcerti e perderlo già in generale è una perdita enorme per il giornalismo italiano. Perderlo umanamente a noi ferisce e ci fa male molto di più, perché poi abbiamo avuto, e non è retorica, credetemi, noi abbiamo avuto modo di parlarci, il sottoscritto è Marco Piccari, che oggi salutiamo come ufficialmente nuovo direttore di TMV Radio, lo abbraccio, gli do veramente un grande abbraccio, ma l'ho fatto già prima, lo faremo in continuazione questa settimana, ma è stato un abbraccio che poi si è trasformato in un abbraccio commosso, perché abbiamo dovuto contestualmente salutare per sempre, e lo faremo domani nei funerali che si terranno qui a Roma, un amico che era Mario Sconcerti. Con Mario io e Marco abbiamo condiviso tanti momenti, poi Mario è stato un po', come posso dire, un ago della bilancia anche nel nostro rapporto, perché ci ha aiutato a crescere, a un certo punto ci ha anche, tra virgolette, divisi, ma non umanamente, professionalmente, perché diceva: ragazzi, io ho bisogno di tutti e due in due momenti diversi di questa radio, perché ci dava dei consigli che noi seguivamo anche nell'allestimento del nostro palinsesto, della nostra crescita, insieme a Niccolò Ceccarini, che invece contestualmente è il nuovo direttore di Tutto Mercato Web, e quindi un grande abbraccio anche a Nick. E lui ci dava grandi consigli che noi seguivamo, e in questo riassetto, in questo rapporto che aveva con noi, ci dava veramente uno schiaffo e una carezza, uno schiaffo e una carezza, perché Mario era così. Poi molte volte non eravamo d'accordo, anzi, quando io non ero d'accordo, un po' per soggezione verso quella che era una personalità per la quale io ho sempre provato grande rispetto, no? Soprattutto dal punto di vista giornalistico, perché il Navarro, così lo chiamava Gianni Brera, ha insegnato tanto, ha scritto cose meravigliose, libri eccezionali, però poi non è detto che uno debba essere sempre d'accordo. E lui, infatti, sapete cosa diceva nelle nostre cene? Diceva: ragazzi, voi dovete avere il coraggio, anche quando intervengo in radio, se non siete d'accordo con me, di dirmelo, io non me la prendo, al limite vi bacchetto, al limite vi dico che poi alla fine c'ho ragione io e ci avete torto voi, però me lo dovete dire. Questo è stato uno dei tanti insegnamenti che ci aveva dato, e sinceramente qualche ultima sua uscita, giusto perché è giusto raccontarlo senza troppa retorica, chi era Mario per noi, che cosa ha rappresentato per noi, non ero d'accordo io personalmente con qualche sua uscita, e abbiamo avuto anche modo comunque di confrontarci poi esternamente, però sapevamo la persona che era, sappiamo la persona che è, il giornalista che ha rappresentato, quello che ci ha dato, ripeto, dal punto di vista umano prima ancora che professionale, chi ha saputo prendere quello che ha lasciato professionalmente a questo gruppo, vuol dire che era pronto ed è pronto a essere un giornalista. Chi non ha saputo prendere probabilmente non era e non è ancora pronto, perché poi bisogna sempre imparare da chi ha fatto un percorso come il suo prima di te e che ti sta lasciando qualcosa che devi custodire in uno scrigno. E noi abbiamo il nostro bello scrigno qui, lo custodiamo molto bene e abbracceremo ogni giorno Mario. L'ho scritto anche in un post, lui in una di quelle sere interminabili di chiacchierate che ci facevamo parlando di calcio, della nostra professione, ma poi anche di altro, ci raccontò che stava studiando la sera, pensate un po', la fisica quantistica, insomma lui la notte studiava mentre noi crollavamo e dormivamo e recuperavamo ore di sonno, e ci raccontava la famosa teoria, no? Il paradosso del gatto di Schrödinger, per cui il paradosso che ti racconta che fin quando non apri una scatola, in quella scatola il gatto con una sardina avvelenata può essere sia vivo perché non l'ha mangiata, sia morto perché l'ha mangiata. Quindi quel paradosso mi piace immaginarlo e lo continuerò a immaginare, e ci porterà a pensare che quando chiudiamo gli occhi Mario potrebbe essere contestualmente sia in un luogo molto lontano da noi, sia ancora in mezzo a noi. E quindi Mario, ti abbraccio tanto anche da qui, avevo piacere a farlo. Intanto ripeto il mio buongiorno, e oggi è uno spazio dedicato all'editoriale del direttore De Paolo, gli ho rubato già troppo tempo, però mi faceva piacere fare questo saluto a Mario, e sono sicuro che anche il direttore De Paolo vuole dire qualcosa. Ciao direttore, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, caro Vincenzo. È una figura complessa, sicuramente, che ha pervaso un pochettino il giornalismo sportivo degli ultimi decenni, Io l'ho conosciuto nell'87 quando è diventato vice direttore della Gazzetta dello Sport. Come è capitato a tutti, come è capitato anche a voi, come dire, no, ho avuto un rapporto anche abbastanza turbolento, cioè non proprio, bisogna parlarne con chiarezza, con trasparenza.
Ma certo.
Nel riconoscergli comunque la capacità organizzativa e soprattutto una cosa, che una parola che a me piace molto accostare a lui, l'energia, cioè la capacità di trasferire energia alle persone. Questo sicuramente è un merito supremo. Poi sulla visione giornalistica magari uno può avere delle idee diverse, certo, ma non sull'argomento, proprio sull'impostazione, perché diciamo, lui, io l'ho scritto anche, è uno degli, anzi forse è l'ultimo bastione di un giornalismo raccontato, ma raccontato in maniera, diciamo, personalistica dal giornalista, cioè il giornalista plasma quella materia. E oggi purtroppo non è più possibile farlo, cioè non è più possibile trasferire un qualche cosa che è il mio pensiero e in qualche modo imporlo alla gente, diciamo, al di là delle immagini che si vedono, al di là della realtà che è sotto gli occhi nostri, cioè questa trasformazione personalistica non è più possibile, appunto perché ci sono i social, c'è una radiografia completa, una tacca che viene fatta a ogni nostra parola. Per cui è impossibile questo romanzo attorno all'avvenimento. Un romanzo che si compiace molto spesso nella parola, cioè nella frase che in qualche modo ti fa riflettere, no? Che tu ti soffermi e rifletti e dici, ah, questa cosa non ci avevo pensato, è giusto. Ma comunque scevra al di fuori del contesto che si viene a raccontare. E questo giornalismo, ribadisco, è stato un pochettino superato negli ultimi forse decenni, perché sono una ventina d'anni che è così, in cui la parola deve sicuramente accompagnare l'evento ed essere asciutta, deve essere secca, deve essere in qualche modo poco elegiaca ma molto vicina al contesto, per potersi confrontare con chi è radicato nel tifo oppure chi in qualche modo è volgare, chi usa i social per crearti le contraddizioni del tuo pensiero, perché poi alla fine, diciamolo, se tu scrivi delle belle frasi, delle belle parole, dei bei pensieri, molto spesso ti puoi contraddire dopo 2 o 3 giorni e anche lo stesso pensiero può diventare l'opposto dopo 2 o 3 giorni. Però ribadisco, ecco, al di là di questa, che secondo me è una critica che ho sempre mantenuto nei suoi confronti, anche quando ci siamo incontrati e scontrati alla radio, non si può non riconoscere la monumentalità di Sconcerti nel campo giornalistico sportivo, questo è sicuro.
E ho letto anche il tuo post, direttore, molto bello, che condivido veramente ogni virgola. È stata una settimana complicata, perché poi nel frattempo siamo passati anche per l'addio a Sinisa Mihajlović. Peraltro dovremmo avere anche le immagini del funerale in corso a Roma, quindi c'è il nostro Giorgio Sorani che magari in sovraimpressione le farà passare. Senza dimenticare ieri la scomparsa, ovviamente, dimenticarla, di Dando Buzanca, quindi siamo stati veramente colpiti da tanti aspetti, perdita calcistica umana, perdita giornalistica umana, perdita nel mondo dell'arte umana, cioè sono stati 3 giorni un po' complicati, direttore, da questo punto di vista, devo dire. Tornando a Sinisa Mihajlović, che cosa le lascia, ecco?
No, ma io non capisco solo una cosa, sì, perché proprio è una notizia che vorrei sapere.
Sì.
Lui era ricoverato per degli accertamenti e poi ha avuto un infarto nell'ospedale, praticamente.
Ma parliamo di...
Non sbaglio. Concerto.
Ah, sì, assolutamente sì, direttore. Poi magari privatamente le dico anche di più, però sì, era ricoverato da qualche giorno. Le posso dire che noi abbiamo avuto modo, poi Marco sono convinto che lo racconterà di nuovo, abbiamo avuto modo di sentirlo anche con il nostro editore Andrea Pasquinucci, rimasto molto scosso naturalmente anche lui, perché domani ci saremmo dovuti riconciliare tutti quanti insieme e vedere per un pranzo insieme. Abbiamo avuto modo di sentirlo appunto nella giornata dell'altro ieri e lui era molto, stava benissimo, cioè, ha detto ad Andrea e a Marco, mi hanno rimesso in sesto, sto bene, lunedì esco, oggi sarebbe dovuto essere dimesso e martedì sarò con voi, e invece purtroppo nella giornata appunto infausta di sabato Marco ricevette una telefonata dalla figlia, che abbracciamo forte anche lei, che gli appunto gli raccontò che mentre era in ospedale aveva avuto un infarto e quindi poi insomma non c'è stato nulla da fare,
poverino, esatto, sì. C'è una cosa,
è perché poi sei lì in ospedale, quindi è chiaro che direttore diventa un qualcosa di inaspettato, perché tu dici sono in un posto da solo, non ho avuto il tempo di essere curato, invece mi trovavo lì.
Questa è la cosa.
Purtroppo sì. Purtroppo, infatti ci sono tanti amici, devo dire, c'è Maurizio per esempio che dice mi ha sorpreso ancora di più la scomparsa di Mario Sconcerti rispetto a quella di Sinisa, purtroppo si era capito che le condizioni di Sinisa erano peggiorate e quindi era assolutamente inaspettata invece la scomparsa di Mario. Rosolino dice il nostro fantasista Vincenzo, non sai quanto mi è dispiaciuto, per me voi siete famiglia, non lo dico soltanto per dire credimi, quindi abbraccio ognuno di voi anche da questo punto di vista. Direttore, l'infausto compito adesso c'è, tanto volevo un pensiero anche da parte sua per quanto riguarda invece quello che ha lasciato Sinisa Mihajlovic, il suo esempio, la sua storia, e poi conoscendo lei, direttore, le cose che sono i messaggi giusti e i messaggi sbagliati che non bisogna leggere di questa storia, quali sono?
Ma della storia di Sinisa?
Sì,
della
Sinisa, storia di... Sinisa.
Sì. No, guarda, io comunque con tutti ho avuto rapporti abbastanza turbolenti, devo dire, nella mia carriera, ma perché forse non so se è il mio carattere che in qualche modo, perché io anche con Sinisa ho avuto un bellissimo rapporto, come quello con Sconcerti, assolutamente bellissimo, ma mi piace sempre raccontare la verità, no? Mi piace sempre anche nei momenti così tristi in qualche modo far emergere un pochettino quello che è il carattere di una persona, anche quello che lascia veramente nella storia. Io l'ho detto, Sconcerti lascia veramente un monumento, qualcosa che ripetibile, è stato colui che ha inventato lo sport per la Repubblica, portando gli autentici fenomeni nel giornalismo italiano, come Mura, Brera, le altre due signore donne che hanno collaborato con lui, la Granello, per
Granello,
esempio,
sì.
Insomma, ma lo stesso Fossati, uno scrittore proprio, quindi clerici, insomma, gente veramente di spessore enorme. Però ecco, mi piace a volte discutere, a me di giornalismo, come piacere discutere di calcio con Mihajlovic, che sentivo spesso anche di notte, anche con conversazioni abbastanza lunghe quando ero direttore di Tutto Sport e lui allenatore del Torino, e mi raccontava le sue insoddisfazioni, gli Aic che doveva arrivare e non arrivava al Toro, le sue delusioni e anche, diciamo, il suo rammarico per una squadra che doveva essere diversa rispetto a quello che si era detto, o perlomeno si era in qualche modo pronosticato, per quanto riguardava il mercato, i rapporti con Cairo, con Petrachi, che erano stati a volte veramente tumultuosi. Ebbi anche un chiarimento, un faccia a faccia con lui di quelli che si definiscono, sì, ma non si possono, in un politicamente corretto, molto maschili, cioè proprio ci siamo chiusi e ci siamo visti perché dice certe cose. Ma è stata un rapporto umano meraviglioso, perché poi a me lascia traccia una sola cosa, che è la cosa più bella di Mihajlovic. Innanzitutto, non si può giudicare i Tigri di Arcano, sentire di quelle stronzate su queste cose pazzesche, perché quando tu parli della vita delle persone e tu puoi salvare la vita di un tuo familiare al telefono, non puoi stare a dire però tu sei stato amico, o perlomeno hai avuto l'intercessione di uno così. No, bisogna trovarsi in quelle condizioni, certo, e capire quali sono le dinamiche. E poi, seconda cosa, il rapporto con la vita è il distacco del calciatore rispetto alla realtà delle cose. Quando lui all'affronti una domanda giornalistica di quelle un po' ripetitive, un po', come dire, decadenti, e gli dicono ma come fa un 22enne ad avere la capacità di diventare capitano e non è preoccupato, lui dice preoccupato è quello che si sveglia alle 4 del mattino per andare alle 6 in fabbrica e che non arriva a fine mese. Ecco, questa è la frase, secondo me, monumentale, veramente scarnificatoria di un mestiere, di una professione, che isola un pochettino il mondo del calcio dal resto della realtà. E Mihajlovic è stato l'anello di congiunzione, colui che in qualche modo ha fatto capire questa differenza con queste poche parole. Poi insomma, tante altre cose belle di un uomo che parlava in faccia, a volte un po' troppo crudamente, e questo un po' gli è nociuto in alcune situazioni, però comunque è un carattere sicuramente che lascia una traccia.
Ha lasciato assolutamente un segno. L'infausto compito adesso di mettere da parte il ricordo di uomini importanti che ci hanno lasciato tanto e che adesso non ci sono più, guardare avanti, chissà cosa avrebbe pensato Sinisa Mihajlovic quando ha visto Messi mettere quella toga nera, cos'era che gli hanno messo
all'atto
della premiazione, per esempio. Cosa che detto tra noi, direttore, esatto, adesso lo affrontiamo, dato che detto tra noi, direttore, cosa che un Maradona secondo me avrebbe detto: questa te la metti tu, non me la dai a me. Non lo so che ne pensa lei.
Guarda, è una cosa pazzesca che secondo me non è stata colta nella sua gravità. C'è un rito tribale, ma veramente tribale, anche impositivo, cioè impositivo un'unica parola, non impositivo, cioè come imposizione, da parte di un reuccio, di uno Stato, sicuramente reuccio importante, sicuramente con i soldi, eccetera, eccetera, ma senza alcuna storia alle spalle, che ti impone, diciamo, un suo convenevole, cioè, capito, una sua cosa familiare, una sua cosa di tribù proprio, di casta. Se metterti quella cosa ridicola, sinceramente, che poi avrà un peso nella loro cultura, ma che cosa significa non lasciargli la maglietta, diciamo, dell'Argentina visibile anche per i fotografi e per tutti, e farlo avvicinare alla squadra con quella cosa che lo ha trasformato in un oggetto ridicolo, sinceramente, quando si è abbassato per portare la coppa verso i compagni con quella tunica, sembrava una cosa più scherzosa che un atleta che si avvicinava ai suoi compagni per celebrare la vittoria. Insomma, una imposizione, l'ennesima imposizione sgradevole di questo mondiale pieno di remore e pieno di dubbi.
No, direttore, ma soprattutto io l'ho letto, poi andiamo a parlare invece dell'aspetto tecnico che a me ha esaltato tantissimo, però io l'ho letta proprio come un: questa è la firma nostra, questo è il mondiale nostro, appartiene a noi, esatto.
Appartiene a noi, è questa. Cioè, questa è, ti metto questa cosa perché tu entri nella nostra famiglia reale e quindi appartiene a noi. È come dire, marchiare il territorio, cioè mettere un timbro su una cosa che invece è di ampiezza mondiale, perché Messi e l'Argentina, il mondiale è di tutti, non è del Qatar, e non puoi metterci quel timbro osceno.
No, assolutamente. Diteci magari cosa ne pensate anche voi. Invece, facendo un passo indietro, parlando di quello che si è visto in campo, direttore, io ho visto, allora, possiamo sintetizzare, un'Argentina che ha dominato per larghi tratti, una settantina di minuti, poi si è un po' verificata la sindrome Orange, l'ho chiamata io, no? Cioè, come con l'Olanda hanno creduto che, insomma, fosse tutto fatto, che la Francia invece non c'era in partita, peraltro lo stesso Mbappé sembrava un po' fuori dagli schemi, da tutto, poi si accende la Francia, poi si accende Mbappé e comincia un meraviglioso botta e risposta tra due campioni, Mbappé e Messi, sorretti da due squadre che credevano nei loro campioni. È stata una finale che a me è piaciuta moltissimo, direttore, e che poi, insomma, finisce calcio di rigore, lì è una lotteria, e lì qualcuno sbaglia, qualcuno segna, ha vinto l'Argentina, un po' un finale che sembrava scritto, però se l'è sudato poi alla fine.
Guarda, ti dico un po' di cose random,
sì.
Diciamo, come vengono a me a volte per tutte quelle le fotografie che ho avuto da questa serata. Innanzitutto, partita bellissima, veramente una delle più belle finali mondiali che abbia mai visto. Solitamente sono noiose le finali del mondiale, invece questa è stata una partita meravigliosa. Mbappé è il miglior giocatore, non Messi, con buona pace di Adani, ma il miglior giocatore del mondiale, il miglior giocatore a oggi al mondo è Mbappé, non è Messi. Messi ha costruito una favola meravigliosa nell'epica del confronto con Maradona, e questa suggestione ci sta, ma questa suggestione non può in qualche modo scalfire un giudizio che deve essere asettico, un giudizio sulla prestazione del singolo giocatore. Mbappé è un'ira di Dio, quando si accende, perché la squadra lo riesce ad accendere in qualche modo, è devastante, non c'è avversario che lo possa fermare, e lo si è visto. Messi in fase decadente, ed era giusto in qualche modo che coronasse la carriera con questa cosa. Però, ecco, nei giudizi non bisogna in qualche modo, e anche il giudizio proprio del mondiale, secondo me, non è stato giusto. Cioè, non solo il miglior cannoniere, ma anche il miglior giocatore, secondo me. Seconda cosa, diciamo, l'immagine di una partita che è vissuta anche sulle parate di un portiere che ha guastato tutto con quel gesto assurdo. Cioè, un portiere eccezionale, un portiere che pare rigori. E vedevi un attimo proprio questa differenza di atteggiamento con cui ha trascinato, e che va a guastare tutto con un gesto veramente assurdo. Terza riflessione che faccio: alla Francia manca un portiere, al contrario, è sempre in questo campo. Lloris è assolutamente insufficiente rispetto ai compagni, lo sì. Si vedeva nei rigori, ma non azzeccava niente, cioè potevi fare rigore sia tu che io, insomma, sì, contro sì. Questo, questo portiere. Invece con Martinez avevi la sensazione che riempisse la porta, che veramente fosse difficile far entrare quel pallone, come è stato. Quindi la Francia poi, come dire, oltre a questa deficienza assolutamente del portiere, è una squadra che si accende e si spegne, una squadra che non ha continuità, una squadra che ha, diciamo, mostrato assolutamente delle deficienze nella presunzione a volte dei propri giocatori, nel fatto di essere veramente fortissimi. E poi Scaloni ha riagguantato un qualche cosa che aveva buttato via lui con la sostituzione di Di Maria, cioè sostituire Di Maria, che in quel momento teneva alta diciamo l'Argentina e bassa la Francia, è stato l'errore colossale che ha costato il pareggio, e quindi si è andato a complicare la vita. Poi dopodiché, per carità, il pianto, i bambini, i figli e tutto quello che rappresenta, però ribadisco, un errore di Scaloni clamoroso, che poi è stato rimediato un pochettino da Messi stesso, da Lautaro Martinez riscoperto in campo. A me era sembrato lento in alcune conclusioni, però ci stava, è come presenza, un Lautaro Martinez in spolvero che praticamente ha trascinato i suoi ai rigori, e in qualche modo addirittura gli stava dando la vittoria con quel 1-2 insieme a Messi.
Credo anche che Di Maria fosse non me lo aspettavo così sensibile, detto, ha cominciato a piangere, non finiva più da quando ha segnato fino alla fine della partita.
No, ma non solo in panchina, era dispiaciuto del pareggio, sì, della, sì. Di come stavano andando le cose
emotivamente in maniera molto forte. Allora, ci sono degli audio che adesso ci andiamo a sentire, leggo però un paio di testuali, chi è d'accordo e chi no, ma insomma ne parliamo. Ma basta mettere in mezzo Maradona, dice Max, non l'avrebbe fatto eccetera eccetera, discorsi pieni di retorica. Mi dispiace Vincenzo, per la prima volta non sono d'accordo con te Max, però devi andare oltre, mi permetto di dire. Cioè, io parlavo di Maradona come dire, di uno che non sarebbe andato a patti, ecco, con una cultura diversa. Cioè Maradona lì avrebbe detto fermati, io sono rappresento l'Argentina in questo momento. Allora non è che sto dicendo Maradona meglio di Messi eccetera, puntualizzavo sul fatto che è un calcio quello di adesso che si fa comprare anche un pochettino, no, da queste cose, mentre prima era un calcio un po' più libero. Io ricordo ancora le famose urla, no, di Maradona quando faceva quegli urlacci contro la FIFA di Blatter all'epoca. Per carità, poi io non faccio differenze tra l'uno e l'altro dal punto di vista del personaggio, però sicuramente è stato un elemento che è discutibile quello che abbiamo visto. Infatti Alberto da Torino dice: grazie direttore per aver inquadrato la scena dell'accappatoio di Messi per quello che è, cioè un atto grave. Ho sentito tanti giornalisti parlare di folklore e riderci sopra, mentre secondo me è proprio come dice lei, l'ennesima imposizione sgradevole. Buona giornata, che ne pensa direttore?
No, sono d'accordo, cioè, perché nessuno vuole, come dire, come hai sottolineato tu, rafforzare la figura di Maradona, non ha bisogno di niente, né fare confronti assolutamente, però certamente in quel momento è il mondo che ti guarda, e tu, come dire, sei in cima al mondo per quanto riguarda il calcio, non appartieni più a chi ti ospita o a chi ospita il mondiale, appartieni a tutto, all'universo, insomma al pianeta, non sei più una cosa che, diciamo, è locale e provinciale, perché quella cosa lì è stata anche molto provinciale in una visione globale del mondo. Quindi ribadisco, noi dobbiamo essere aperti al mondo, e questo sinceramente l'ho sempre manifestato, nel senso di rispettare le culture, rispettare i pensieri, le religioni e tutto. Però io non rispetto le imposizioni, cioè non mi puoi imporre un qualche cosa. Se me la vuoi far vedere, ma no, la accosti per esempio a Messi, la puoi accostare, la puoi far vedere. La mostri, ma non gliela metti addosso, tu che sei il sultano, l'emiro dello stato che ospita il mondiale, perché quella è un'imposizione e non va bene.
Sentiamo gli audio, vai Giorgio, vai col primo.
Buongiorno Mauro da Latina, complimenti al direttore per la disamina, sono perfettamente d'accordo con lui, sempre grandi giudizi e molto, sempre molto obiettivo il direttore. Il più grande giocatore del mondo è Mbappé, non c'è niente da fare.
Giocatore pazzesco ieri direttore, cioè al 120esimo minuto non cacciava una goccia di sudore e continuava a correre con quella serpentina nel finale che per poco non portava la Francia in cima al mondo. Che giocatore Kylian Mbappé, a prescindere da come è finita, domani compie 24 anni se non sbaglio.
Guarda, mi soffermo ancora su questa cosa, perché ci sono giocatori che ti fanno venire un brivido, letteralmente un brivido in alcuni momenti, cioè quando tu vedi quegli strappi, e qua ritorno con Maradona perché Maradona è stato quello che me l'ha fatto venire di più,
certo.
Il gol, i due, cioè il gol il gol più bello del mondiale, no? Quando con quegli strappi quel brivido è durato quasi un minuto, che è stata una cosa lunghissima, sono quegli strappi che fanno la differenza. Messi li ha avuti in passato in gioventù sicuramente, non così forse precocemente come Mbappé, che si ritrova a 24 anni quasi a sfiorare il suo secondo mondiale, e sicuramente diciamo non con questa potenza, con questa forza. Cioè io ho visto la leggerezza e la potenza, che sono le due cose che contraddistinguono Mbappé, e quindi quel brivido di quell'uomo che si butta nella mischia e in qualche modo ti fa intravedere che può uscire da quel tunnel di avversari che ti menano, ti picchiano, ti vogliono far saltare in aria come se fosse un campo minato, e tu ce la fai. E beh, quello è il brivido del calcio, quella è l'essenza del calcio, e Mbappé ce l'ha fatta vedere in questa finale, e non solo in questa finale. Quindi a oggi questo è il miglior giocatore al mondo. Perché dico con buona pace di Adani? Perché diciamo, noi non ci possiamo far travolgere dalla retorica del racconto. Io ribadisco, noi dobbiamo essere freddi ma caldi, cioè assolutamente farci coinvolgere dall'emozione di quello che ci dà il campione, ma essere freddi nel racconto e nella disamina.
C'è un ascoltatore che, tornando su Adani, dice: come giudicate le sue lacrime? Io neanche voglio più giudicarle, dico la verità. A me, quando un personaggio si sovrappone a un evento, a una televisione che racconta quell'evento, già per me è bocciato. Poi, direttore,
non solo, ma non solo, ti dico una cosa: sì. Nell'apprezzare Rimedio e Di Gennaro, anche se Rimedio ha raccontato lo stesso episodio su Guardalini due volte,
sì.
Forse non ricordando se l'aveva raccontato,
non l'aveva depennato,
non lo aveva depennato. Ma la seconda cosa, apprezzo spesso la capacità di Gennaro di essere pacato, di essere quella voce veramente molto calda,
sì.
Come seconda voce. Poi uno dice va bene, monotono, no, non è così, è così, deve essere così la seconda voce. Ma non mi è piaciuto, e io lo ribadisco, il protagonismo finale. Facciamoci i complimenti, siamo qui alla finale mondiale. Ma voi, cioè, il giornalista deve sempre entrare nella parte di essere un testimone che non è mai protagonista. E tu Rimedio e tu Di Gennaro alla fine ti sei messo sullo stesso piano di Adani, che fa il tifoso, che fa lo scalmanato, eccetera eccetera. Dovete essere invisibili come gli arbitri del resto, che non devono essere protagonisti. Cioè il giornalista che racconta non deve mai celebrare se stesso, poi da solo in famiglia con gli amici si fa la sua cena, fa la tua celebrazione, perché questo vuol dire mortificare una professione. E sentirsi gli eletti che hanno fatto la telecronaca della finale. Non è così, ci sono altre mille persone, forse più valide anche di voi stessi. Questa è l'umiltà che uno dovrebbe avere nella propria professione, e capire che non si va a incensare se stessi con una retorica veramente stucchevole per aver disputato la finale. Te lo godi nel tuo diciamo orticello a casa tua, ma non lo dici al mondo intero, perlomeno non lo dici in televisione, perché è sbagliato.
Non ho null'altro da aggiungere, se no i messaggi che arrivano e che più o meno confermano quello che stiamo dicendo, quindi penso più o meno abbiamo avuto tutti quanti la stessa sensazione. Direttore De Paola, grazie davvero, ci ritroviamo lunedì prossimo. Ciao direttore.
Grazie a voi, è un piacere, ciao a tutti.